In occasione della rassegna Villa Lais Leggi, lo ricordiamo dal 23 al 27 maggio qui a Roma, nella cornice di Villa Lais, quartiere Tuscolano, la rassegna letteraria giunta alla sua terza edizione organizzata da Blue Room, della libreria indipendente Blue Room, con il patrocinio del municipio di Roma 7. Andiamo proprio a presentare un libro che apre in un certo senso la rassegna. Infatti, nell'ambito di disegnare appunto la città in trasformazione, verranno discussi insomma i temi presentati all'interno del libro Gentrification, guida semiseria a un fenomeno urbano di Irene Ranaldi, con le illustrazioni di Salvatore Santuccio, per parlare di un tema così importante che ci riguarda da vicino, insomma, a diversi quartieri di Roma sono oggetto di questa trasformazione negli ultimi anni. Tra l'altro, la sociologa Irene Ranaldi se n'è occupata già in precedenza, è uno dei temi su cui torna spesso, anche perché evidentemente c'è una certa urgenza di, come dire, sviscerare l'argomento per vedere un po' che direzione far prendere anche alla città dal punto di vista non solo urbanistico, ma anche sociale. Abbiamo invitato qui ai microfoni di Radio Città Aperta proprio Irene Ranaldi per parlare di questo libro. Buongiorno Ranaldi, benvenuta a Book Notes.
Buongiorno, grazie molte per l'invito.
Allora, cominciamo proprio come si fa di solito dal titolo Gentrification, la gentrificazione. Immagino che chi ci sta ascoltando sa cos'è, poi possiamo anche, per carità, ripeterlo a grandi linee. Io sono stato invece incuriosito un po' dalla spiegazione di questo titolo, ovvero guida semiseria a un fenomeno urbano. Allora, che la gentrification è un fenomeno urbano, non ci piove, ma perché guida semiseria? Che cosa c'è di semiserio? In che senso?
Allora, questo in realtà è il secondo titolo, perché il primo titolo che abbiamo dato, che avrei voluto fortemente che rimanesse, era Gentrification for Dummies, guida semiseria a un fenomeno urbano, quindi calcando ulteriormente la mano su questo approccio ironico ad un fenomeno che è tutt'altro che ironico, ma un fenomeno drammatico che riguarda le diseguaglianze nelle nostre città. E per un problema di copyright, dagli Stati Uniti ci hanno scritto dicendo che l'espressione for dummies è sotto copy e quindi abbiamo dovuto fare una seconda edizione. E perché una guida semiseria? Dopo il mio libro, no, ho pubblicato diversi libri, diverse monografie, articoli scientifici sulla città di Roma e di New York. Il primo su questo fenomeno fu del 2014 ed era la mia tesi di dottorato in sociologia urbana, quindi un libro molto serio. Perché è nata in me l'esigenza, in realtà mi ha accompagnato in tutti questi anni, di pubblicare un libro accessibile a tutti, quindi che uscisse fuori dalle aule universitarie. Questa mattina, per esempio, ero a Geografia, alla Sapienza, a presentarlo. Quindi nelle segrete stanze se ne parla da anni del fenomeno, ma è un fenomeno poco comprensibile, soprattutto a chi lo vive, a chi lo subisce. E quindi mi sono avvalsa anche di illustrazioni dell'architetto Santuccio, che insegna disegno all'Università di Camerino, e che di pari passo la mia scrittura mi ha supportato, diciamo, con delle tavole di acquerelli. Perché mi chiedeva lei appunto la necessità di un approccio semiserio? Perché è un fenomeno, dicevo, ripeto, drammatico, ma affrontato soprattutto dai media, a volte con superficialità, ma non in maniera intenzionale, ma perché magari non si comprende, no? Quindi spesso viene un po' attribuito anche a fenomeni assolutamente legittimi di rinnovo di locali, di bar che semplicemente si modernizzano, e invece magari a volte non viene riconosciuto proprio nel suo portato più violento, che è quello, ad esempio, faccio un esempio proprio molto pratico di questi giorni: ha appena aperto un grande Starbucks, la catena americana del caffè, che vabbè, per noi italiani quello non è caffè, comunque dell'acqua marrone in grandi bicchieri in piena piazza Montecitorio, quindi nel pieno centro storico di Roma, che è un centro storico assolutamente desertificato dai propri abitanti, dove i piccoli bar di quartiere, le piccolissime negozi di alimentari, panifici sono quasi del tutto scomparsi, tranne in alcuni rioni dove persistono come a Testaccio, a Monti, a Trastevere, ma parliamo proprio di piccoli esempi. Quindi quando questi fenomeni esistono, ecco, apre la grande catena, magari escono articoli che valorizzano queste aperture, non rendendosi conto che a fronte di queste aperture, di queste monomarca che invadono sempre più i nostri quartieri e che li rendono tutti uguali, a fronte di questo ci sono ad esempio imprese familiari che sono scomparse, tessuto sociale che si perde, vicinato che se ne va in virtù del turismo mordi e fuggi e del turista Airbnb che andrà a frequentare quella grande catena e quindi la presunta autenticità del quartiere scompare. Quindi è un fenomeno che necessita di essere raccontato evidentemente anche in una chiave comprensibile anche ai giornalisti, ai quali anche in parte si rivolge questo testo. Infatti l'ho presentato moltissime volte e quasi sempre l'hanno presentato appunto dei giornalisti, peraltro anch'io lo sono, quindi è anche un po' un'autocritica, no, di come le cose vengono raccontate.
A giornalisti o anche a chi vive in quei quartieri, quelle determinate dinamiche che poi si trova un po' a subire nella propria pelle, certe volte non avendo gli strumenti per capirle, per leggerle fino in
Certo,
fondo.
sì, faccio un altro esempio pratico. Io vivo nel rione Testaccio, che è un rione abbastanza gentrificato, ancora un equilibrio regge perché c'è ancora una consistente parte di popolazione che vive nelle case popolari. Quando è stato smantellato il mercato storico rionale di Piazza Testaccio, la maggior parte degli abitanti, proprio quelli diciamo, più fragili e con meno strumenti culturali, oltre che economici, sono stati molto molto contenti di questo, sono molto contenti di vedere flotte di turisti che passeggiano, non rendendosi conto che pian piano il cosiddetto nuovo mercato, che peraltro ormai ha 9 anni, quindi diciamo non è proprio nuovissimo, è diventato un mercato che offre merci piuttosto accessibili soltanto appunto al turista, a chi ha una maggiore capacità di spesa e soprattutto sta cedendo il passo e il mercato a box, banchi, non ortofrutta, ma di abbigliamento. Insomma, di un certo tipo, non certamente prêt-à-porter, quindi anche piccole firme, stilisti locali,
Sì, poi purtroppo
con dei.
trovano ad averne contezza di quello che sta succedendo solo quando a un certo punto ne vengono espulsi dal quartiere stesso.
Esattamente, quando poi si trovano le merci, gli alimenti raddoppiati o triplicati, se ne devono andare nella grande distribuzione e lasciare il mercato, lo stesso mercato per il quale erano entusiasti delle aperture notturne fino a pochi anni fa, poi gli effetti li vedono dopo. Ecco, è questo
Oh, Rinaldi,
che.
ma la gentrificazione è un fenomeno che avviene a partire dal nome, ovviamente non è che è nato in Italia o a Roma, ma insomma viene un po' da, mi pare è un fenomeno inglese, no?
Esatto, sì, esattamente.
Era rivolto, la parola nasce perché è rivolto a una determinata classe sociale che andava ad abitare nei nuovi insomma, quartieri riadattati. Ma
Di
insomma,
Londra,
però,
sì.
poi però si è diffuso in tutta Europa, tant'è che per esempio anche in Spagna molte città a vocazione turistica stanno soffrendo di questa cosa e ne stanno insomma, anche prendendo spunto per una riflessione su che tipo di turismo ospitare. Allora, quello che le chiedo però, Rinaldi, è
Certo.
questo. Il mercato, soprattutto in un'epoca di totale deregolamentazione come quella che stiamo vivendo, il mercato è impazzito, va avanti e dove può accaparra, arraffa, e quello è, però quello dice: io sono il mercato, che vuoi, questa è la mia natura. Ma
Certo.
che in un certo senso è la città, è la comunità che, come dire, costituisce la città a dover produrre degli anticorpi contro la gentrificazione selvaggia. Cioè, detto in poche parole, Rinaldi, quello che le sto chiedendo è: ma chi è che difende il corpo città dall'attacco di una, selvaggia massificazione e turistificazione della stessa?
Guardi, le rispondo in due maniere. A livello, diciamo, di teorie, c'è un filone di ricerca di sociologi, soprattutto americani, che chiamano, ai quali mi sento vicina, i quali chiamano in causa le nostre scelte individuali, le scelte di vita, lo stile di vita che noi, appunto, agiamo. che è sempre una scelta se consumare nel negozio sotto casa affinché esso rimanga il più a lungo possibile, o andare, non so, Italy, facendo nome e cognome, che ce l'ho qui a due passi per dire, no? Poi posso rispondere invece a un livello più di cittadinanza attiva. Gli anticorpi li fanno senz'altro, come avviene nel quartiere, ad esempio, Pigneto, dove sono, o comunque tutto il quadrante Roma Est, ha un associazionismo molto forte. Bisogna riconoscere che tutte le lotte che hanno fatto per il lago della SNIA, per conservarlo affinché rimanga, come sulla carta è, un parco regionale, o comunque in quel quadrante della città ci sono molti comitati di cittadini che si oppongono alla speculazione selvaggia. Quindi gli anticorpi li creiamo noi. Io, nel mio piccolo, io sono una ricercatrice indipendente, quindi non afferisco all'Accademia, ma mi sono fatta la mia Accademia, mi piace dirlo così, ovvero un'associazione di promozione sociale che si chiama Ottavo Colle, appunto il colle che non viene raccontato, l'ottavo, quello che non c'è, che è quello della periferia, quello delle borgate, quello dei quartieri in trasformazione. E qual è l'attività che facciamo ormai da 10 anni? È quella di andare nei quartieri, andare a raccontare queste trasformazioni, fare questi incontri di in forma di passeggiata, ma le chiamo passeggiate perché con l'hashtag sui social si diffonde, ma in realtà non si cammina. Sono dei seminari itineranti, andando proprio nei quartieri in trasformazione. Quindi anche con la nostra attività culturale quotidiana, no? È quella che è il potere che Pierre Bourdieu, il sociologo francese, chiamava il capitale culturale. Cioè noi possiamo comunque agire un nostro, abbiamo comunque nelle tasche un nostro capitale che possiamo non tradurlo in moneta spendibile, ma è comunque, può essere comunque un portato importante per resistere a questi fenomeni. Poi certo,
Assolutamente.
più di tanto la pressione il gruppo la può fare, ma se arriva appunto una grande impresa immobiliare o bancaria e rileva mezzo quartiere, più di tanto non possiamo fare. Però non è un fenomeno inevitabile, ecco, quello volevo specificare. Non
Assolutamente,
dobbiamo arrenderci,
lei ha
ecco.
fatto bene a ricordare, e poi lo dico per i romani che stanno in ascolto, passeggiate, quelle dell'Ottavo Colle, molto interessanti perché vanno fuori dalle solite, insomma, percorsi turistici di Roma, che può essere Roma barocca, Roma antica, così per
Certo.
farci scoprire. Cose particolari di questa città, questa è una nota che do insomma per i romani e che magari non conoscono questa realtà, mi fa veramente volare altissimo il fatto che nella sua risposta non ci sia stata la politica, cioè uno dice, quali
Ah
sono gli,
no, ma
quali, quali
ci
sono
mancherebbe.
gli anticorpi della città? Questa stessa intervista fatta 25 anni fa. No, come risposta, chiunque fosse stato l'interlocutore, magari lei stessa mi avrebbe detto: no, è la politica, perché la politica deve. È il bello che ormai, no, viviamo dei tempi talmente incredibili sotto tanti punti di vista che cioè, ormai nessuno più pensa alla politica come un interlocutore. Cioè, quali sono gli anticorpi? Che dice: beh, ovviamente la politica, giustamente lei come ha finito il suo discorso dicendo: ma se arriva l'impresa internazionale di Dubai e si compra mezzo quartiere, no? Ma chi è? La risposta teoricamente dovrebbe essere la politica, cioè la
Ma
politica scende in campo e si può, ma ovviamente non, ma giustamente, dottoressa,
guardi, qui si
non
aprirebbe
direi,
un
no,
lunghissimo, l'intervista durerebbe
sì, ma
troppo.
assolutamente,
Ho
ma
cercato, dico solo e chiudo, ho cercato degli interlocutori politici, sono 10 anni di attività, li ho cercati, non finisco la frase, non ho
ok,
mai
infatti,
provato interesse, eppure attingono, e quante idee attingono.
Assolutamente, assolutamente. Passiamo veramente, passiamo
Passiamo
oltre.
oltre.
Professoressa, senta, gentrificazione. Spesso però nella semplificazione che pur fatta per scopi nobilissimi, cioè far arrivare questo concetto alle più ampie fasce di popolazione, si può rischiare una banalizzazione. Mi spiego cosa voglio dirle, cioè che dovunque ci sia un upgrade dei servizi offerti anche in senso moderno, anche in senso, magari mi perdoni il termine, sicuramente poco ortodosso, anche in senso un po' fighetto del
Sì,
termine, così
certo.
sia però uno sfregio che si fa verso la vecchia Roma, nonna Roma, che prima invece con l'osteria sotto casa, col calzolaio, così, e invece aveva o diciamo una serie di servizi e di come dire, socialità in maniera tale che il cittadino non si sentisse più singolo, ma si sentisse parte di una comunità. Questo è verissimo, però secondo lei, perché è una domanda difficile per far capire, perché non vorrei che poi si pensasse che la penso in una certa maniera, però secondo lei certe volte dei fenomeni, pure dati da uno stimolo di gentrificazione, quindi magari anche con accezione negativa, però non hanno un effetto di provocare nel commerciante o nella comunità una sorta di voglia di modernizzazione e anche però di uscire da un, come dire, certo luogo comune che una volta era tutto meglio, così, ma che poi in realtà vedendo le cronache, e lei, dottoressa, essendo sociologa, lo sa, me lo insegna lei, che poi in realtà andando a leggere come si viveva una volta nelle borgate o nei quartieri, insomma, no, non
Non
erano
c'è
proprio
niente di
tutta
cui,
rose e fiori, ecco.
assolutamente, certo. Sì, infatti chi si occupa di gentrificazione a volte, quindi anche me, viene confuso con chi può essere legato a una logica passatista, no? La famosa porta sempre aperta del mio quartiere, perché quando ero giovane io le porte non si chiudevano, tutti si volevano bene. Non è questo, non è un tornare a un passato che non ci auguriamo assolutamente che torni, perché appunto le borgate del fascismo erano delle vere e proprie baracche senza servizi dove le persone vennero gentrificate, letteralmente, ante litteram perché il termine non esisteva, da una logica del regime fascista che volle spostare il ceto medio-basso, scusate la definizione, ma tali erano considerati da Mussolini gli operai o gli artigiani. E chi si occupa di gentrificazione può essere scambiato con chi vuole tornare indietro, no? Quello che dice lei, ovvero il fatto che diventi desiderabile che un quartiere si rinnovi, un parco si rinnovi, un negozio giustamente voglia arredarsi con canoni più contemporanei. Quindi c'è una fase in cui tutto questo giustamente piace, ma questo dobbiamo stare attenti che al legittimo godimento di una città a servizio di tutti, pulita, con dei servizi efficienti, la famosa utopia della città dei 15 minuti, sono tutte cose che noi è giusto che desideriamo, noi cittadini che desideriamo e pretendiamo, ma dobbiamo fare i conti col fatto che al godimento di un diritto, una città vivibile per tutti, non faccia le spese il diritto all'abitare, cioè il fatto che se questo quartiere si riqualifica e diventa, con i suoi costi delle case, degli affitti, delle merci che vengono offerte in quel quartiere, diventa troppo caro, troppo inaccessibile, no? E a tal punto da creare quello che gli americani chiamano i displacement, cioè appunto l'allontanamento delle persone, e quindi non garantisco il diritto all'abitare e al vivere con i canoni per quelle tasche di quella persona. Questo non va bene perché o entrambi i diritti o nessuno. Non è possibile che un diritto prevarichi sull'altro. Non so se sono stata
Assolutamente.
abbastanza chiara. Quindi
Sì,
è
sì.
giusto che pretendiamo che una strada del centro storico venga pedonalizzata, che il parco dove giocano i bambini sia pulito, ripeto che ci siano dei servizi efficienti, ma nello stesso tempo però non va bene che si tolga tutto ciò che è la cosiddetta diversità e il multiculturalismo, quindi trovare nello stesso quartiere persone di diversa estrazione sociale, di diversa estrazione economica e culturale. È una cosa assolutamente auspicabile, altrimenti ci troviamo nelle gated community, come vengono definite negli Stati Uniti, cioè le comunità chiuse dove tutti quelli che hanno lo stesso reddito vivono lì, tutti solitamente bianchi, perché poi la gentrification ha anche molto a che fare col colonialismo e con la segregazione razziale nelle città, ma questo ha più a che fare, cioè totalmente a che fare con la gentrification negli Stati Uniti. Da noi questo è un aspetto naturalmente non impattante, ma la comunità ispanica, la comunità di Harlem a New York negli anni, quelle afrodiscendenti sono state molto segregate dai quartieri gentrificati negli ultimi 30 anni. Quindi è un fenomeno interessantissimo che si può leggere sotto molti aspetti. E che può anche ingannare, come diceva lei nella sua domanda, perché ci può ingannare, possiamo dire Che bello che il quartiere è gentrificato, ma questo non lo diciamo solo, addirittura vengono scritti degli articoli. Adesso non mi metto a dire le testate, ma quando ho presentato il libro all'Ordine dei giornalisti ne abbiamo parlato, testate autorevolissime definiscono con entusiasmo alcuni quartieri, non soltanto romani, ma mi riferisco anche a Milano, con toni entusiastici dicendo questo quartiere finalmente si è gentrificato, non rendendosi conto che scrivendo questa cosa è come se avessero scritto finalmente questo quartiere è diventato diseguale. E ha allontanato tutte le persone che non hanno un 7,40 da 200.000 euro in su, e non è una cosa bella né
No,
da
ma
pensare né da
assolutamente, ma
scrivere.
assolutamente, dottoressa. Vabbè, ma d'altronde, insomma, è anche. L'abbiamo visto per recenti battaglie anche qui a Roma, insomma, dove aprono centri commerciali al posto magari di progetti di parchi o spazi verdi. Ma poi sentivi
Anche.
le persone che dicevano: ma poi viene abbandonato con i topi, i cinghiali, i barboni che vengono a dormire di notte perché è il degrado programmato. Vabbè, ma questo è una cosa.
Un
Insomma, il
degrado
degrado
programmato,
urbano programma
esattamente,
far
sì,
andare in malora tutto in maniera
assolutamente.
tale che poi arrivi l'epifania del privato con
Certo.
aspetto salvifico. Ma
Sì,
è ovvio, ma io per
esattamente.
primo non avendo quella idea, è ovvio che se sotto casa c'ho solo monnezza, degrado, gente che si
Certo.
accoltella, è ovvio che se viene il privato e mi dice: ma non ti piacerebbe un bel multisala? Non ti piacerebbe un bel parcheggio pulito con le
Certo.
videocamere? E io che è lontanissimo dal mio pensiero, sono il primo che dice, che si butta in ginocchio dicendo: sì, fallo
Ti
subito per
prego, fallo.
favore,
Sì,
ti
sì.
prego fallo. Perché? Perché è prima che sono stato portato all'esasperazione, ma sono stato
Certo.
portato ad arte all'esasperazione in
Assolutamente.
maniera tale. Vabbè, ma qua è proprio
Anche con
sono
grandi campagne di comunicazione,
decomunicazione, certo.
lei si ricorderà il sito Roma fa schifo. Quello fu funzionale a tutta una serie, fortuna non esiste più. Fu funzionale a tutta una serie di cioè, proprio inserito dei semi nella mente di molte persone, e da lì è iniziata tutta la contrapposizione fra decoro e degrado. Infatti, nel mio
Assolutamente,
libro l'ho messo, alla
assolutamente.
fine ho messo una leggenda, no? Anche questa semiseria, perché l'ho chiamata appunto piccolo glossario per disorientarsi, e
Eh
ho contrapposto la
certo.
parola degrado a decoro, che
La
poi tutti.
modifica delle stazioni nei nostri centri cittadini, la stazione che da sempre è stata il luogo per le persone socialmente più deboli, per i senza
Sì.
tetto, di ritrovo, anche così adesso invece è un discorso che non viene più accettato perché siccome le stazioni sono oggetto di rinnovo, anch'esse all'interno di una nuova urbanistica, non si può accettare
Sì.
dunque che chi non ha una doccia, un posto dove farsi la doccia o così usi la stazione, così, che va benissimo, però l'importante è che allora la doccia me la fai da
Deve
un'altra
fare
no.
un'altra
No,
parte,
no, no, non
certo.
che mi chiudi, cioè
Non che mi chiudi anche quella
mi chiudi
possibilità. Sì,
la
sì.
cosa, ma
Sulle
dottoressa,
stazioni ci sarebbe una puntata da fare
una
da parte, sì. Sì,
puntata a parte. E, dottoressa, senta, ma diciamo, gentrificazione, ok, abbiamo tutti capito gli effetti, è possibile, abbiamo capito anche gli anticorpi, eccetera, della politica così. Allora, le faccio un'altra domanda, però, politiche dell'abitare. Centralità delle politiche dell'abitare in generale si può riportare, c'è una, come dire, una possibilità di riportare gli abitanti, i cittadini di nuovo a occupare i centri città, cioè riportare i cittadini che veramente vivono zone che ovviamente oggi sono considerate lunari della nostra città, che, parlando di Roma, non so, tutto il centro storico, eccetera, eccetera. Quindi non più come anch'essi turisti che si vengono a prendere il gelato il sabato pomeriggio fra la passeggiata a Piazza Navona, ma che proprio possono abitarci in pianta stabile e con tutto quello che ne consegue, quindi tornerebbero di nuovo determinate offerte commerciali, eccetera,
Certo.
eccetera. So che chiesto a maggio del 2023 è una cosa lunare. Secondo lei potrebbe iniziare un percorso? Ci sono le possibilità di far tornare la gente di nuovo a vivere determinate zone, o in un certo senso si è innestata una macchina che, insomma, che è molto difficile da
Ma
fermare, quindi.
insomma, io penso che sia molto. Sulla carta è tutto possibile, perché lo strumento legislativo ci viene incontro, perché di fronte a questa evoluzione del mercato privato dell'affitto potrebbero essere necessarie nuove norme e strumenti per tutelare l'affitto quello ordinario, ovvero La riforma, ad esempio, della legge che li regola, che se non sbaglio è la legge 431 del 98, che è la legge che regola i canoni di affitto, e quindi anche una legge che regolamenti gli affitti brevi, ovvero quelle sulle piattaforme per intenderci Airbnb e Booking e tutte le varie piccole società, loro ovviamente Airbnb è il monopolio lo ha questa società, e poi bisognerebbe mettere un tetto all'aumento dei canoni di affitto. Quindi sulla carta le cose si possono fare, ma quale, e qui la pronunciamo la parola che non sono affatto mai stata attratta dai cosiddetti movimenti dell'antipolitica, ma sono una delle tante cittadine deluse dalla politica, ma la politica con la P maiuscola dobbiamo chiamarla in causa adesso, in questo momento dell'intervista direi di sì, perché soltanto un governo che si prenda in carico questo grande e oneroso compito potrebbe iniziare ad invertire la rotta, perché è un tentativo che già venne fatto negli anni, nella fine degli anni 70, primi anni 80, nel centro storico di Roma, da un'assessora che si chiamava Vittoria Galzolari, che era anche un'architetta, e provò la Galzolari, nella giunta Argan, quindi parliamo di altre stagioni politiche, provò a far tornare, i ceti popolari nel centro storico di Roma, che ha un grande patrimonio abitativo ater. Gli ACP, ATER, insomma ci siamo capiti, case popolari. Ma anche lì la politica poi fece da. Non si riuscì neanche all'epoca, perché il processo a far tornare le persone nel centro storico, il processo culturale si era già orientato altrove. Cioè, sul film di Nanni Moretti, che cito sempre, Caro Diario, che abbiamo visto tutti, che è un film per noi sociologi urbani, che è un po' una Bibbia, no? Nanni Moretti girando in Vespa per Roma, e con le sue bellissime battute, sketch, in un secondo dice tutto,
Casal
girando in
Palocco?
Vespa, esatto, Casa al Palocco. Lui, Casa al Palocco, dice: ma
Roma
perché
era un
ve ne
paradiso,
siete
Roma è un
andati?
paradiso, era un
Esatto, in
paradiso, perché
quella
ve ne siete
frase lui
andati?
dice tutto: perché ve ne siete andati? Perché avete lasciato? Perché, attenzione, la gentrification, non vorrei che passasse il concetto che siamo tutte vittime e c'è un grande carnefice, siamo anche noi che la agiamo e la provochiamo, la alimentiamo. Quando? Ogni volta che scegliamo di andare a scegliere una piattaforma di affitto breve, ogni volta che noi stessi mettiamo la nostra casa a disposizione su queste piattaforme, ogni volta che prendiamo una low cost perché conviene, e quindi siamo tutti responsabili dello stesso
Assolutamente,
processo del
assolutamente. È un
neoliberismo.
discorso, questo molto, molto
Così.
interessante. Anche noi facciamo le nostre scelte,
Certo,
insomma, la
negli
famosa
anni
goccia.
60 Roma, tanti, perché? Perché il centro storico era, a parte era molto popolato, aveva circa 350.000 abitanti, a fronte dei 100.000 di adesso, pensiamo, no? Era
Siamo un
comunque,
terzo.
non era attrattivo, tutti se andava nella famosa casetta residenziale.
Assolutamente. Poi tutte quante a 20 minuti dal centro. Comunque
Sì, è
ero un
vero,
ragazzino io che
è vero, hai
ogni
ricordato.
spot commerciale era sempre,
È
diceva, a 20
vero,
minuti dal centro, ma
20
che
minuti
io
al
20 minuti
centro.
non riesco nemmeno ad andare al giorno d'oggi.
Va
Vabbè, senta, Ranaldi, non mi picchi, l'ultima domanda, poi veramente la
bene,
lascio
sì,
andare,
poi
giuro.
scappo, sì.
Esiste una gentrificazione dei beni culturali? Della gestione dei beni culturali.
Oddio, allora la gentrification ha a che fare, e questo anche il libro lo vuole molto sottolineare, ha
Una
sempre a
messa a
che fare sull'abitare.
profitto anche
Ah,
dei beni
ok.
culturali,
Ma qui
diciamo.
mi fa. Io già come associazione sono molto indipendente e mi fa litigare con mezzo
Ah, no,
mondo se
non voglio che
devo
litighi con nessuno. No, non
rispondere.
voglio che litighi con
Assolutamente
nessuno.
sì. Tre volte sì, ed è, diciamo, noi piccole associazioni di promozione sociale, infatti poi non possiamo quasi mai competere con queste grandi realtà del terzo settore, di cui non farò nomi, che utilizzando molto il lavoro dei volontari rendono fruibili e gratuite il nostro lavoro, che poi non viene valorizzato in quanto viene comunicato come lavoro volontario e gratuito. Quindi sì, la gestione del patrimonio è molto legata anche alla messa a profitto, e non penso che l'attuale governo andrà in una direzione diversa, anzi, anzi. con delle eccezioni, tipo Napoli a volte, ecco,
Eccezioni
cioè,
virtuose dal punto di vista virtuoso.
virtuose, sì, ad
Ok.
esempio, sì.
Ranaldi, il ruolo di Salvatore Santuccio nel libro, grafica, che cosa ha fatto? Cosa.
Lui fa degli acquerelli, sono acquerelli.
Che come dire, illustrativi che mostrano un po' al lettore, hanno la funzione di mostrare al lettore poi praticamente anche attraverso un'immagine che cos'è la gentrification?
Sì, noi abbiamo proceduto in questa maniera. Io scrivevo, ovviamente, mandavo a Salvatore i vari capitoli, i vari passi del libro e lui cercava di tradurli in acquerello. Devo dire che è riuscito benissimo, poi lui è un architetto, quindi è naturale che, diciamo, che conosca benissimo il fenomeno della gentrificazione, quindi è riuscito veramente magistralmente a sintetizzarlo con queste tavole. Facendo anche una incursione in Salento, quindi in Puglia, quindi uscendo un momento da Roma, perché nel libro parlo anche molto dell'invenzione, dei territori ridotti a brand, no? Nessuno andava in Salento 20 anni fa, andavamo tutti al mare in Puglia, come quando ero ragazza io che studiavo la Sapienza, erano fine degli anni 90, si andava a San Lorenzo perché quella era la direttrice della Movida, e se si doveva andare, non certo per la Movida, perché c'erano due locali vicino al Verano, o fra la Prenestina e la Casilina, si diceva andiamo sulla Prenestina. Mi sto riferendo appunto al
Al
Pigneto,
Pigneto.
che nelle iniziative di Ottavo Colle, infatti, chiamo questa passeggiata didattica l'invenzione del Pigneto e tutta la retorica pasoliniana legata al Pigneto, quando in realtà per Paolo Pasolini ha abitato in molta parte di Roma tranne che al Pigneto, ma non ci ha mai abitato al Pigneto, e a Cattone, basta vederlo, è su YouTube. Le parti girate al Pigneto sono circa 4-5 minuti. Il film si apre a Ponte Sant'Angelo, piano centro storico di Roma, si chiude a Testaccio dove Accattone muore, e nell'ora del lungometraggio, l'ora e 20 del lungometraggio, attraversa Borgata Gordiani, Torpignattara, Prenestina, quindi attraversa tutta Roma. E
Certo.
quindi perché il Pigneto? Dovremmo fare un'altra puntata. Perché
Certo.
insomma, ne parlo molto nel libro, del Pigneto, insomma, il marketing territoriale, i murales, eccetera, hanno contribuito a sostanziare
Questo mito.
questo mito,
Questo mito, la
esatto.
nascita del mito. E proprio perché ne parla del libro, non ci rimane che ricordare, perché poi alla fine, se no, ne parliamo troppo, ma insomma, per questo aspetto e anche altri, invito i nostri ascoltatori a appunto essere presenti innanzitutto a Villa Lais Legge, la dottoressa Ranaldi la troveranno appunto martedì 23 maggio alle ore 18. E in generale, se vogliono approfondire i temi trattati in questa intervista, li rimando proprio al libro Gentrification, guida semiseria a un fenomeno urbano, Irene Ranaldi con le illustrazioni di Salvatore Santuccio per Tab Edizioni. Per il momento non ci resta che salutare e ringraziare per la sua disponibilità la professoressa sociologa Irene Ranaldi. Dottoressa Ranaldi, grazie mille per essere stata qui a Buknotz.
Grazie a voi anche per le domande molto intelligenti e stimolanti, davvero.